SBS Italian.
Qui Sophie.
Praticamente la corporazione aborigena Olcola nel 2015 si è messa in contatto con il Palma Language Center chiedendo l'aiuto di un linguista o una linguista, perché volevano cominciare un progetto di rivitalizzazione della loro lingua, che purtroppo ha solamente qualche persona che la parla ancora correntemente. E quindi ho cominciato a collaborare con la corporazione Aborigina Olcola, che voleva partire, diciamo, con un progetto di riappropriazione dei materiali culturali.
Quindi è un'iniziativa che parte comunque dalla comunità aborigena stessa?
Sì, assolutamente. Credo che sia molto importante che qualsiasi tipo di lavoro linguistico parta dalla comunità stessa e venga svolto in modo etico, rispettando quelle che sono le aspirazioni della comunità, e che le varie fasi del progetto vengano decise dalla comunità stessa. Quindi sì, assolutamente, il progetto è partito da loro, e quindi insomma adesso dovrò andare a trovare il mio gruppetto di locutori e ascoltare queste vecchie registrazioni che sono state fatte da un paio di linguisti tra gli anni 60 e gli anni 90, diciamo, verificare che sia effettivamente la loro lingua. E non ci sono un paio di altre lingue, diciamo, che sono molto simili, si potrebbero definire dialetti forse dello stesso complesso linguistico, e decidere cosa vogliono fare, se vogliono cominciare a trascrivere queste registrazioni e quindi decidere quale sia l'ortografia più adatta per scrivere la loro lingua.
Quindi si tratta proprio di ricostruire in qualche modo la storia di questa lingua un po'.
Sì, anche la storia in realtà, perché purtroppo nella penisola di Capo York, e non è l'unico posto né in Australia né nel resto del mondo, ci sono state tantissime persone che sono state separate dalla famiglia, che sono state allontanate contro la propria volontà dalla loro lingua e dalla loro cultura. Quindi è proprio un percorso di riappropriazione e anche, insomma, un messaggio forte di autodeterminazione, quello di andare a ritrovare delle storie che fanno parte del passato culturale del gruppo e di questa comunità che si autoidentifica intorno a una lingua che non parla più necessariamente, ma che vorrebbe ritrovare, ricostruire e riutilizzare in un modo o in un altro, insomma.
Quindi veramente un processo che va molto più in là, si tratta proprio di un recupero della cultura, dell'identità, delle radici, della storia, insomma, una questione ben più complessa.
Assolutamente, sì, ed è anche molto importante, adesso si comincia a parlare anche di questo legame molto importante tra la lingua, la cultura e il benessere personale, specialmente in queste comunità aborigene che spesso sono lontano da tutto e abbastanza marginalizzate. Ci si sta rendendo conto che magari lavorare anche con la lingua e con la cultura per contribuire al benessere delle persone, per creare autostima e un senso di identità, è ovviamente molto importante, ma speriamo che, insomma, che si possa lavorare in modo più mirato in questo senso negli anni a venire.
Stiamo parlando appunto di questo progetto che si focalizza sulla rivitalizzazione della lingua Olcola, un processo appunto molto ampio, rivitalizzazione culturale, linguistica, veramente a 360 gradi. Tu conosci la lingua Olcola?
Purtroppo ancora no, la sto studiando, diciamo, a partire dalle vecchie registrazioni, però devo ancora sviluppare un rapporto di insegnante-studente con queste poche persone che la parlano ancora, e passare ovviamente molto più tempo con loro, perché per adesso li ho soltanto incontrati un paio di volte. Quindi sì, cioè adesso comincio a riconoscere alcune parole, ma non posso dire che parlo la lingua Olcola, purtroppo no.
Ma quindi, ad esempio, per te che ti stai approcciando ad imparare una lingua aborigena, qual è la maggiore difficoltà per riuscire ad entrare in questo mondo linguistico così diverso?
Sicuramente l'aspetto fonologico, cioè abituarsi a sentire le differenze fonologiche della lingua, e quindi per poi, insomma, prepararsi a poterla trascrivere eventualmente e a capire dove sono le varie parole, no? Che da cui poi si può trarre senso, perché all'inizio, insomma, uno ascolta una registrazione e sembra un unico infinito nastro, no? di suono. È un processo abbastanza lungo di apprendimento alla fine. Io ho la fortuna, appunto, di avere queste registrazioni che sono state fatte negli anni 60, 70 e 90 e anche degli appunti linguistici di un paio di linguisti, quindi mi appoggio insomma a queste fonti come a delle basi.
Quindi chiaramente questi materiali d'archivio a voi, così come alla comunità, servono per recuperare della conoscenza che negli anni è stata persa, ci dicevi?
Sì, in molti casi negli anni purtroppo i locutori sono diminuiti e quando c'è meno gente che parla una lingua ovviamente la lingua piano piano si atrofizza e quindi credo che avere delle registrazioni che datano di qualche decina di anni fa quando c'erano più persone che parlavano questa lingua di sicuro riusciremo a recuperare delle espressioni, delle parole che magari non vengono più usate, insomma vediamo un pochino come va.
Probabilmente è un procedimento che potrebbe accadere a qualsiasi lingua che a un certo punto smette di essere parlata dalla maggior parte delle persone e quindi subisce proprio un impoverimento, no? In qualche modo.
Assolutamente sì. E oltretutto, insomma, quello che sta succedendo, quello che è successo in Australia, succede soltanto qui. Purtroppo nel mondo si dice che una lingua si spenga ogni 2 settimane, nel senso che in questo periodo della storia stiamo andando verso un modello che prescrive una nazione, una lingua, una cultura, quindi anche noi in Italia ci sono tantissimi dialetti che sono andati persi e si parla sempre meno il dialetto, che insomma dialetto-lingua è una questione di terminologia, ma alla fine tanti dialetti dovrebbero essere chiamati lingue in realtà. E quindi, insomma, da un certo punto di vista la globalizzazione ci porta a comunicare meglio e a comunicare in modo più ampio. Però è anche un peccato perdere l'unicità e le particolarità delle lingue che sono minoritarie, che appunto non riescono a essere tramandate di generazione in generazione e che vanno a perdersi. Poi ovviamente il discorso è molto complesso perché in molti paesi tante lingue sono andate perse, non perché le persone hanno deciso di abbandonarle, ma perché queste lingue sono state in modo abbastanza molto, anzi violento, estirpate dalle comunità. Qui in Australia, come in tanti altri paesi del mondo, le persone sono state punite corporalmente per parlare la loro lingua e sono state separate dalle proprie famiglie, dalle proprie comunità per fare in modo che la trasmissione della lingua e della cultura non avvenisse. Quindi insomma le ragioni dietro al fatto che tante lingue stanno sparendo sono svariate. Nel caso della lingua olcola parliamo di una diaspora di pochi locutori, quindi la lingua olcola non ha, diciamo, un centro dove tutte le persone che la parlano vivono, il che ovviamente non facilita le cose. Però insomma l'idea della corporazione aborigena Olcola è di creare dei campi vacanze in cui insomma i bambini durante i periodi in cui non vanno a scuola si ritrovano sulle terre ancestrali e imparano vari aspetti della cultura e della lingua che appartiene loro.
Sofì, io so che tu stai lavorando su una ortografia user friendly e su una sketch grammar appunto per la lingua olcola e le sue lingue sorelle, che non so come pronunciare.
Uvolkangan e Uvolgol.
Grazie, perché non sarei mai stata in grado di pronunciarle nel modo adeguato. Quindi spiegaci un po' di che cosa si tratta e soprattutto come funziona appunto questo processo con le comunità aborigene.
Sì, allora l'ortografia, diciamo, in tutte le lingue australiane ci sono delle regole ortografiche che sono generalmente accettate, come per esempio il suono N che viene trascritto NG. È tutto, diciamo, un lavoro che deve essere fatto con la comunità stessa. Una volta che riuscirò a trascrivere quello che le persone mi dicono, decideremo con le persone stesse se quell'ortografia gli conviene oppure no, e anche se vogliono mantenere la stessa ortografia fra 2 variazioni dialettali, che le possiamo chiamare così, che sono abbastanza vicine, come la lingua olcola e la lingua uvolgol, oppure se vogliono differenziarle. Quindi insomma ci sono varie considerazioni da tenere in conto, insomma la decisione finale verrà presa dalle comunità stesse. E invece per quanto riguarda la sketch grammar, è semplicemente una specie di scheletro di una serie di regole grammaticali, quindi per esempio dire che il pronome possessivo viene dopo il sostantivo, quindi in Olcola non si dice il mio naso ma si dice naso mio, oppure il fatto che in Olcola, come in tante altre lingue aborigene, abbiamo abbiamo dei classificatori che vengono prima del sostantivo e che praticamente definiscono il sostantivo in quanto appartenente a una certa classe di sostantivi, quindi un classificatore che individua i sostantivi in quanto appartenenti al gruppo degli alimenti di origine animale, per esempio, o al gruppo degli alimenti di origine vegetale, oppure al gruppo degli alberi o dell'acqua o degli oggetti sferici o rettilinei. E quindi insomma in questa grammatica cerchiamo di dare un po' un'idea delle regole grammaticali principali della lingua in modo tale da poi poter sviluppare del materiale pedagogico per insegnare la lingua oppure per poter trascrivere le registrazioni in modo corretto.
Sofì, e questo processo appunto di rivitalizzazione e riappropriazione quanto potrebbe durare?
In realtà noi ovviamente dipendiamo un pochino dai finanziamenti governativi, il percorso sicuramente è molto lungo, noi speriamo di poter continuare il più a lungo possibile, il governo australiano continui a finanziare questo tipo di progetto, speriamo che le comunità continuino ad avere interesse per questo tipo di progetto e che magari vengano coinvolti appunto i bambini, i giovani, per fare in modo che anche loro si prendano cura del progetto e che comincino a prendere iniziative. In un mondo ideale sarebbe che la comunità Olcola si occupi del proprio progetto linguistico una volta che è partito e che non serve più un linguista, giustamente, perché è la loro lingua e la loro cultura. Incrociamo le dita di poter arrivare a questo punto il prima possibile, però sono dei processi complessi, difficili, complicati, lunghi, quindi è difficile dire quanto tempo ci vorrà prima che questo avvenga.
Sofì, prima quando abbiamo iniziato la nostra intervista appunto dicevo che probabilmente l'Australia da un punto di vista di un linguista è probabilmente uno dei paradisi, no? Descrivici un po' che cosa vuol dire per un linguista avventurarsi in una situazione di questo genere.
Forse sembra più un'avventura sulla carta che poi non è in realtà. In Australia per trovare delle comunità in cui si parlano ancora delle lingue aborigene bisogna andare comunque in posti che sono abbastanza remoti, che sono di difficile accesso, non ci sono molte strutture, quindi insomma non è che sia proprio una situazione di grande avventura, sono delle comunità molto piccole di solito e sono anche, bisogna dire la verità, delle comunità in cui ci sono problemi di violenza, problemi di persone che sono instabili mentalmente, c'è molto disagio, quindi non è sempre una situazione idillica, diciamo. Però anche questa è l'Australia, ovviamente noi che viviamo nelle grandi città non lo vediamo, ma anche questo fa parte dell'Australia.
Ci dicevi appunto che tu sei stata già lì un paio di volte, quindi la tua impressione di questi contesti qual è stata?
Io sono stata a Laura, che è a circa, sono 5 ore di macchina a nord-ovest di Cairns, quindi insomma diciamo un villaggio che è a 150 km dal primo supermercato, quindi uno si può immaginare, sono un gruppetto di case, c'è un negozio, una pompa di benzina, un motel e un pub, e questo è praticamente, quindi non c'è molto da fare, molte persone sono disoccupate, non è una situazione avventurosa. Poi ovviamente quello che è molto interessante è costruire delle relazioni e dei rapporti personali con queste persone e cominciare a parlare di cose molto interessanti, dalle cose che interessano a me, alla fine la lingua, la cultura, la storia del posto. Nella zona di Laura per esempio ci sono delle pitture rupestri estremamente antiche e quindi insomma ci sono comunque delle cose interessanti da fare, ma forse non è proprio l'immagine alla Indiana Jones che uno si può immaginare.
Però sicuramente hai accesso ad una parte d'Australia, la più sconosciuta alla maggior parte delle persone, perché appunto come dicevi tu sono comunità che probabilmente non si incontrano a meno che non ci si debba in qualche modo lavorare o ci si debba connettere, quindi insomma da un certo punto di vista sei molto fortunata e anche hai un accesso privilegiato a questa parte di Australia che è proprio purtroppo molto sconosciuta.
Sì, assolutamente, io mi sento molto privilegiata di poter passare del tempo in queste comunità e con queste persone e di sentire anche la loro parte di storia, che di solito non è quella che leggiamo nei libri. Ho imparato moltissimo anche non solo sulla storia dell'Australia, ma anche sulle stagioni, sul bush foods, come li chiamano, no? Le piante che si possono mangiare nel bush, storie personali. Quindi sì, è un peccato che tutto questo non sia disponibile a più persone in Australia.
Mi viene da dire purtroppo no, perché appunto sicuramente, come dicevamo, è una parte d'Australia della quale molti probabilmente vorrebbero sapere di più di quanto non si sa. Ci dicevi appunto che già anche solo in due incontri hai imparato tantissime cose, ma c'è qualcosa che ti ha colpito in queste prime visite appunto che hai fatto alle comunità aborigene che insomma in qualche modo vorresti condividere con noi?
Ce ne sono tante ovviamente, ma probabilmente insomma, una delle prime cose che mi viene in mente è la storia di Jack Lowdown, che vive a Lora e che parla la lingua olcola. Questo signore di una sessantina d'anni, ora quando era ragazzino, è scappato dalla fattoria nella quale lavorava. Ai tempi nel Cape York c'erano delle grandi fattorie di bestiame, quindi a 12 anni è andato a passare un paio di anni con la sua famiglia selvaggia, come dice lui, ed è stato lì che ha imparato la lingua olcola. E c'erano ancora dei gruppi di persone che diciamo vivevano per i fatti loro e che non erano stati assunti da una di queste fattorie di allevamento di bestiame o da una delle missioni. E quindi lui ha avuto questa esperienza nella propria giovinezza che gli ha permesso di ricordarsi insomma di questa lingua e di questa cultura. Lui parla altre tre o quattro lingue, come la più parte delle persone aborigene, oltre che all'inglese. Ma insomma, questo signore di una certa età che ha fatto il cowboy tutta la vita e che ha passato i suoi anni da adolescente nel bush, nella parte selvaggia del Cape York, così insomma mi ha fatto molta impressione la prima volta che l'ho incontrato, e sono sempre interessata ad ascoltare le sue storie.
Tornando un po' al tuo progetto, dal punto di vista proprio di linguista, la maggiore difficoltà che fino adesso hai trovato qual è?
In tutta onestà credo che la maggior difficoltà sia la politica, nel senso che in quanto linguista quello che mi sta a cuore ovviamente sono le lingue e lavorare su un progetto linguistico e collaborare con la comunità in modo tale da aiutare la comunità il più possibile. E la realtà dei fatti, come sempre in qualsiasi ambiente, bisogna anche scontrarsi con la realtà della politica e quindi anche da dove arrivano i finanziamenti e chi è in accordo con chi e chi è contro chi. Quindi ho dovuto insomma scoprire tutto un nuovo mondo, perché ovviamente la politica della penisola di Cape York per me era una realtà completamente sconosciuta. E a questo punto insomma penso che sto cominciando a capirci qualcosa in più e sto imparando anche a navigare in questo mondo. E in Australia ovviamente ci sono sicuramente tante persone che hanno sentito i native title claims, e quindi visto che la terra è di solito legata a una lingua, chi riesce a dimostrare è padrone di quella lingua, anche padrone di quella terra, e quindi insomma lo puoi immaginare, no? Quello che ne viene fuori.
Senti Sofì, perché è importante oggi supportare il processo di rivitalizzazione e riappropriazione delle lingue aborigene?
Secondo me è importantissimo, prima di tutto perché la diversità è una bella cosa, è una ricchezza per noi tutti. E poi anche penso in particolare che sia molto importante per gli individui e le comunità stesse, che recuperando le proprie lingue e accesso alla propria cultura possono migliorare le loro condizioni di benessere. Attraverso la lingua si può migliorare l'autostima di una persona e la visione che hanno di loro stessi. Quindi non è soltanto un progetto culturale, ma probabilmente anche un progetto di benessere sociale e di benessere dell'individuo.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.